la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, lunedì 27 luglio. Buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione, la nostra newsline, interviste, approfondimenti, ma tutto la priorità adesso la diamo all'AMMA, perché veniamo da forti temporali estivi che, come abbiamo detto, hanno colpito ieri la Toscana, e faremo un quadro complessivo anche dei danni, delle segnalazioni che ci sono state. Come evolverà però per quanto riguarda le prossime ore, lo chiediamo a Daniele Grifoni, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Nelle prossime ore la pressione è comunque in aumento, quindi andremo verso un miglioramento che è già in atto, anche se per esempio c'è ancora una modesta instabilità su alcune zone costiere. Poco fa si segnalava un locale rovescio di pioggia, per esempio nella zona di Cecina. Comunque la tendenza è per un miglioramento, una stabilizzazione ulteriore, e questo poi preannuncerà una settimana caratterizzata da alta pressione, quindi tempo soleggiato ma con temperature in nuovo aumento, direi costante per tutta la settimana, fino ad arrivare a partire da giovedì e poi nei giorni successivi a temperature di nuovo estreme, quindi valori compresi tra i 38 e i 40 gradi soprattutto sulle zone interne della regione. Questa è una situazione che è destinata poi a persistere almeno fino al 6-7 di agosto, quindi si preannuncia la quarta ondata di calore per questa stagione, e quindi la situazione comincia a divenire abbastanza anomala.
E su questo dovremmo fare ulteriori riflessioni e soprattutto daremo aggiornamenti anche con il LAMA. Grazie nel frattempo a Daniele Grifoni, buona giornata, una breve pausa e poi torniamo con voi.
Unirica, la Fiera delle Meraviglie, Festival delle Arti di Strada. Giocoleria ed equilibrismo, circo contemporaneo, performance sul trapezio e i trampoli, installazioni e personaggi straordinari per un viaggio fuori dall'ordinario. Ed inoltre mercatini, installazioni artistiche e food truck. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto dalle 19 a mezzanotte, Villa Caruso, Bello Sguardo, Lastra Assegna. Biglietto 12-10 euro, ridotto 8, gratuito fino ai 12 anni. Info e programma comune.lastra-a-signa.fi.it. Estate Fiorentina 2026 torna alle piagge Periferico Festival, con eventi in parchi, condomini e spazi open air del Teatro delle Spiagge.
La sposa del vento, la tormentata storia d'amore dietro la più importante opera del pittore Oskar Kokoschka. Un racconto in cuffie Silent System, accompagnato da una performance in realtà aumentata. Giovedì 30 luglio alle 21:15 nel cortile all'aperto del Teatro delle Spiagge.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancaffè.com.
Giovedì 30 luglio alle 20:30, dopo il Balacast, Rocco Rosignoli ci fa scoprire l'amore raccontato dai più celebri cantautori ebrei americani. A seguire due musiciste straordinarie per un concerto dedicato alla pace, Liron Meyuas da Israele, Arezor Zvani dall'Iran. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichi Castenango alla magia del lago Atitlán, fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio.
Alle 8:09 iniziamo a dare uno sguardo ai giornali e alle notizie locali di oggi e lo facciamo dando il ben ritrovato a Giorgio Bernardini con noi in studio.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Giorgio, su questo finire diciamo di palinsesto preagostano, perché poi ci sarà una contrazione anche degli spazi informativi solo per il mese di agosto, ci vieni a far visita più spesso?
Con molto piacere, devo dire, no? Insomma, è importante anche fare la radio dalla radio.
Fare la radio dalla radio, assolutamente sì. Purtroppo oggi però lo anticipiamo, Emiliano Fossi, il segretario PD, che doveva essere in presenza con noi, sarà invece a telefono, ma non mancheremo di confrontarci su tanti temi caldi, anche nazionali. Insomma, non ci regalano sempre delle perle anche le dichiarazioni del weekend, diciamo.
Certo, non si ferma mai l'informazione, non si fermano mai le polemiche, nemmeno sotto questo grande caldo. Adesso abbiamo appena sentito dall'AMA l'annuncio di una quarta ondata e probabilmente una quarta ondata di polemiche ci sarà anche sui vari temi molto molto caldi della politica, specialmente a Firenze con il caso Montedomini.
Esatto, non poi scadenze politiche o comunque elettorali imminenti, ma sempre campagna elettorale, ormai siamo in questa situazione
permanente.
Allora, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Dicevamo dei forti temporali estivi che hanno colpito ieri la Toscana, che era in allerta arancione, allagamenti di strade, cantine, cadute di alberi hanno impegnato i vigili del fuoco per tutta la mattina. In particolare il Pratese ha sofferto tanto. C'è stato un episodio di cronaca in cui una coppia è stata soccorsa dai carabinieri bloccata dentro la macchina mentre saliva il livello dell'acqua, attenzionata la stazione, sempre a rischio.
Sì, sempre a rischio, è un peccato perché insomma sono a Prato, da dove provengo peraltro, insomma finiti da poco i lavori in quella zona della città, ed è insomma una azione sovente quella dell'amministrazione che è costretta a chiudere i sottopassi quando ci sono appunto precipitazioni come quelle a cui siamo abituati negli ultimi anni.
Precipitazioni anche nella Valle del Serchio, nubifragio c'è stato vicino Lucca, Borgo Ammozzano, 87 mm di pioggia caduti in meno di un'ora, parliamo di 18.000 fulmini in 6 ore, questo per dare un po' il polso numerico, inondazioni anche intorno a Firenze, Calenzano Fucecchio, dove il reticolo non ha assorbito i rovesci, e nel Mugello tanti alberi caduti. C'è poi la questione del nuovo stop dei treni nel nodo Firenze Ponte Alpino. Ecco, se si parla di quarta ondata, qui invece si parla di seconda fase dei lavori.
Sì, seconda fase dei lavori durante il caldo, insomma, che non è una cosa mai da non tenere in considerazione, soprattutto perché la viabilità alternativa ovviamente si scarica sulle strade, e sappiamo bene quale nodo importante, appunto quello fiorentino, per l'intero paese riguardo appunto all'alta velocità.
L'interruzione, lo ricordiamo, comporta la riduzione della metà dei treni programmati su Firenze, tragitti alternativi, quelli a lunga percorrenza saranno estradati sulla Tirrenica, per una parte dei collegamenti attivo un servizio di bus urbani, cercheremo di fare il punto in diretta anche alle 12:45 nella GR, ci risiamo la fotonotizia della Nazione, Ponte Alpino KO per 3 giorni, previsti ritardi e disagi per i pendolari, invalida, multata in ZTL per 14.000 euro, invece l'apertura che sceglie la Nazione, il caso della stangata per una persona con disabilità che non avrebbe comunicato al comune il numero del permesso. Andiamo invece a Prato con aggiornamenti sulla vertenza H, perché veniamo da notizie importanti del fine settimana in attesa poi di esiti per la giornata di oggi.
Certamente c'è un aggiornamento, un rovesciamento del fronte, il Tribunale di Pisa sostanzialmente ha avversato la decisione che aveva preso solo pochi giorni fa il Tribunale del Lavoro di Pisa, perché sostanzialmente ha accolto diciamo così le istanze degli avvocati di Sudcobas. Ricordiamolo, il ricorso era stato presentato appunto da i Pronto Moda Pratesi presso il Tribunale di Pisa, perché Sudcobas ha una sede a Pisa, e quindi il Tribunale del Lavoro di Pisa, al contrario di quello di Prato, aveva dato ragione ai Pronto Moda diciamo chiedendo la restituzione della merce, ma c'è stato un dietrofront dopo un confronto con i legali di Sudcobas, e proprio sabato, appunto questa è la novità, la decisione è stata quella invece di avallare le ragioni del sindacato in protesta. E oggi si attende un'altra decisione molto importante presso il Tribunale del Riesame, che sta ha valutato, e quindi oggi si esprimerà, almeno secondo il calendario previsto, sul ricorso che la Procura di Prato ha fatto con il suo procuratore Luca Tescaroli riguardo al sequestro che il 3 luglio scorso aveva, lo ricorderete sicuramente, causato il il blitz con lo sgombero del presidio dei Sudcobas di fronte ad Acca, che lo ricordiamo è appunto una delle più grandi aziende di logistica del pratese cinese, gestita da cittadini cinesi. Ebbene, quel appunto ricorso è stato fatto da Luca Tescaroli perché il Jeep di Prato non aveva avallato il sequestro. Ora vedremo quale sarà la decisione finale. Questo è uno snodo molto molto importante per insomma la vicenda dei Sudcobas e per il loro presidio sulla logistica di questi ultimi mesi.
Che seguiremo nella sua evoluzione anche nella giornata di oggi, negli spazi di approfondimento della giornata. Diamo uno sguardo alla Repubblica. Dalle ASL partiti in 6 mesi 50.000 avvisi di pagamento per chi diserta visite prenotate, un focus dunque a livello sanitario in termini di 100.000 euro l'anno, praticamente la metà nei primi mesi di quest'anno sono i toscani ai quali è arrivato a casa l'avviso bonario per il pagamento del ticket di una prestazione che hanno saltato. E poi il boomerang del PNRR che ricade sui comuni in un termine quasi anche in una modalità quasi kafkiana, perché adesso insomma c'è questo risvolto dei progetti fatti ma che per gestirli costano.
Sì, doveva essere il riscatto dei territori e una delle più grandi insomma diciamo uno dei più grandi ostacoli, uno dei più grandi pericoli all'orizzonte in realtà rischia di essere appunto la difficoltà dei territori, perché il PNRR, ricordiamolo, insomma con un fondo molto sostanzioso, il più sostanzioso di sempre riguardo agli investimenti pubblici, finanziava certi tipi di interventi, poi ovviamente lo Stato si deve far carico nelle varie articolazioni di riempire di contenuto, ma penso alle case di comunità, pensando alla sanità, ma penso anche alle strutture che i piccoli comuni hanno con difficoltà costruito appunto in questi anni e che sono oramai al termine. Lo sappiamo, il PNRR scadeva negli scorsi giorni, ci saranno alcune proroghe, però la vera difficoltà sarà proprio questa, quella di dare un contenuto e una continuità, una sostenibilità, come si usa dire in questi tempi, appunto anche economica e occupazionale, a diciamo tutta questa serie di nuove iniziative che sono state prese sul territorio. Ci sono diversi allarmi su questo, il più interessante come dire è stato avanzato dall'IRPET nei giorni scorsi con il suo direttore, che diciamo spiegava che molto probabilmente ci sarà un contraccolpo anche economico per la nostra regione riguardo alla fine di questo investimento e anche come si riesce a dare continuità.
IRPET che invece sentiremo nella seconda parte di Newsline per un focus relativamente alla nota congiunturale dell'ambito agricolo del nostro territorio. Ultima notizia che vi segnaliamo, si torna su Montedomini. Dalla Repubblica, VS Colò pressa la sindaca su Montedomini, cambiamo, i vertici o non sono credibili, si parla di terremoto a sinistra anche.
Beh, insomma, diciamo, dopo un ci eravamo lasciati con un weekend nel quale erano arrivate richieste molto chiare da parte dell'opposizione di centrodestra, insomma, sulle responsabilità che la sindaca Funaro si sarebbe dovuta prendere. Diciamo che la situazione si è aggravata, la diga è stata aperta dal centro. Ho visto un Matteo Renzi, insomma, dopo almeno un anno che contavo che non attaccava il PD, attaccare direttamente insomma il suo successore Nartella alla guida di Firenze e quindi il predecessore di Sara Funaro riguardo a Montedomini direttamente, e poi è arrivato questo attacco diciamo di AVS Colò, che da sinistra chiede garanzie precise rispetto alla governance appunto dell'ente, che sono inequivocabili verso la sindaca.
È quasi un anello, no? Quasi un accerchiamento a questo punto. Parlavamo del centrodestra, prevedibilmente domani, se non erro, la conferenza stampa per la questione di richiesta di sfiducia nei confronti di Funaro, l'ala riformista con il j'accuse di Renzi, adesso anche la sinistra.
Sì, sarà importante capire insomma a questo proposito Chiara, quale sarà la posizione del PD, certamente di difesa della sua sindaca ovviamente, ma bisognerà cercare di capire nelle pieghe se sarà solo una difesa d'ufficio o se ci sarà anche la richiesta di una messa in discussione. Questo è un tema buono anche per il segretario del Partito Democratico che sentiremo fra poco.
Yeah. strikes around you.
Giorgio Bernardini sarà nuovamente con noi dopo il GR di Popolare Network per lo speciale PD con il segretario Fossi ai nostri microfoni, ma adesso andiamo a Pisa, lo facciamo con Fausto Pascali per Una città in comune. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti.
Ritiriamo le fila dell'ex CISAM. Tra bonifica, fondi e base militare ci sono degli sviluppi rispetto alle informazioni che siete riusciti a ottenere sui fondi per ripulire il sito dell'ex reattore nucleare di San Piero, lo ricordiamo, spento dal 1980.
Assolutamente sì, una buona notizia per noi per la riqualificazione del Parco Naturale di San Rossore, perché il governo a giugno ha affidato a Sogin, che è la società partecipata nazionale che si occupa esattamente di smaltimento di rifiuti radioattivi, il condizionamento, lo smaltimento dei rifiuti presenti dentro al CISAM. Nell'articolo del decreto legge si legge chiaramente che l'operazione verrà finanziata con fondi che risalgono al 2023. Ci fa sorridere perché si parla di disposizioni urgenti, e noi già qualche anno fa avevamo sollevato la questione, insomma, che la stessa Corte dei Conti avesse sanzionato il governo dicendo questa bonifica andava fatta entro il 2020 e non è ancora stata fatta. E la cosa, diciamo, per noi poi è importante rispetto alla comunicazione istituzionale che governo, diciamo, presidente della regione Giani, sindaco Conti, è che nell'ottobre del 2023 loro continuavano a dire, in qualche maniera a mistificare, a giustificare la realizzazione della base militare all'interno del CISAM, raccontando che ci sarebbe stata questa compensazione, questo vantaggio dei cittadini, perché ci sarebbero stati i fondi finalmente per la bonifica. Bene,
quindi diciamo le due sorti, no, erano collegate per come venivano comunicate. I fondi per ripulire il sito erano direttamente collegati al discorso della base militare, cosa che non è così nei fatti.
Questo è quello che ci hanno raccontato, ma in questo decreto legge, il 107 è la legge sulle infrastrutture, no, di questo governo per quest'estate, si legge chiaramente che per coprire le spese si usano fondi che erano già disponibili addirittura dal 2003. Quindi noi sostanzialmente stiamo chiedendo due cose. Uno, a questo punto, che è stato affidato questo lavoro, la massima trasparenza per quanto riguarda i lavori e il cronoprogramma di questo smaltimento di rifiuti radioattivi che, insomma, le cittadine e i cittadini di Pisa attendono da ormai 40 anni. E l'altra cosa è, ma allora questi famosi 520 milioni di euro per la base militare, e loro avevano detto 120 milioni per la bonifica del reattore, cosa ci faranno con questi soldi? E ancora una volta chiediamo che sia questa l'occasione per smaltire i rifiuti, bonificare l'area, rinaturalizzarla e smilitarizzarla invece di costruire l'ennesima opera infrastrutturale di guerra.
Queste sono le richieste avanzate dalla coalizione formata da Una città in comune, Rifondazione Comunista Pisa, ovvero Diritti in comune, che vengono inoltrate alle istituzioni locali. Pascali, ci saranno anche delle iniziative collaterali che farete durante questa fase estiva?
Ma allora, diciamo che noi in questo momento la cosa che ci siamo occupati di fare è intanto informare, in particolare anche Legambiente, che si è sempre occupata del tema, e ovviamente il Movimento Non Base. Quindi molto probabilmente appena riprendiamo l'attività a settembre ci muoveremo con gli atti formali per richiedere diciamo fare un accesso agli atti e richiedere effettivamente le carte e cosa sta facendo Sogin, con quali tempi e se ci sono poi evoluzioni invece sul fronte della base.
E allora, se ci saranno risposte nel frattempo alle vostre richieste e affermazioni, ne daremo conto naturalmente, altrimenti riproporremo gli interrogativi che abbiamo qui diciamo esposto anche a fronte del nuovo quadro normativo e delle informazioni che avete raccolto. Ci risentiremo e ci riaggiorneremo a settembre. Grazie a Fausto Pascali per essere stato con noi.
Grazie a voi per lo spazio, buona giornata. Arrivederci.
Cena, e dopo mi chiedeva quando è che si lavora. Speravo che cambiavi, finito il militare. Noi mano nella mano dicendomi ti amo, sarà bello. Sera, un vecchio resta solo, respira mentre fuma, poi guarda verso il mare, con la voglia di fare un'altra vita.
Abbiamo ancora un minuto prima di dare la linea a Milano per il GR di Popolare Network. Torniamo sull'informazione di servizio dei lavori a Ponte Alpino. La seconda fase, dalle 23 di ieri sera, è scattata la seconda interruzione della ferrovia Milano-Roma nel nodo di Firenze per la conclusione del montaggio del nuovo ponte, il cavalca ferrovia stradale che unisce il quartiere di Campo di Marte con i viali e il centro storico. Per questi lavori i treni restano sospesi fino alla mattina del 30 luglio nelle tratte da Campo di Marte alle stazioni di Santa Maria Novella e Firenze Rifredi, e per una parte dei collegamenti attivo un servizio di bus urbani per trasferire i viaggiatori provenienti da Roma dalla stazione di Campo di Marte a quella centrale di Santa Maria Novella e viceversa per quelli provenienti da Bologna e diretti a sud. Ulteriori informazioni nel corso della giornata anche sui nostri canali crossmediali e il polso della situazione nel GR delle 12:45. Ci risentiamo dopo Popolare Network, rimanete su Controradio.
buongiorno, le notizie di Popolare Network. C'è stata una sparatoria a Seattle negli Stati Uniti durante un noto festival gastronomico. Secondo i media locali, nel tardo pomeriggio di ieri una persona avrebbe aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno 2 morti e 5 feriti, tra cui un bambino piccolo. I testimoni hanno descritto una scena caotica, con folle di partecipanti che correvano e cercavano il riparo in tutto il complesso del parco. 2 sono le persone arrestate finora dagli agenti.
Ancora una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Droni hanno colpito le regioni russe di Belgorod e Rostov. Sono stati colpiti edifici residenziali. Si contano finora 2 morti, decine i feriti. Kiev da parte sua denuncia bombardamenti russi a Sumi e Zaporizhia. Una vittima accertata, ma si sta ancora cercando tra le macerie. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino per ribadire il sostegno di Londra a Kiev. Zelensky è poi atteso a Washington martedì.
Nel Golfo Persico, quella appena trascorsa è stata la seconda notte di tregua de facto dopo 2 settimane consecutive di bombardamenti incrociati. Secondo fonti di stampa, Washington avrebbe sospeso gli attacchi per il timore di terminare missili e munizioni, un'ipotesi che nelle scorse ore Donald Trump ha smentito. Teheran nel frattempo ha fermato la rappresaglia e si è detta pronta a riprendere il dialogo. I mediatori di Qatar e Oman stanno rilanciando i colloqui a partire dal nodo sul controllo dello stretto di Hormuz.
E la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran ha fatto abbassare il prezzo del petrolio, che oggi è in netto calo. In avvio di seduta il Brent è sceso del 5,1% a poco più di $84 al barile, in flessione anche gli altri dati.
Presidente del Senato La Russa candida Meloni al Colle. Giorgia Meloni, presidente della Repubblica, sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Mattarella, ha detto La Russa, dopo che la stessa presidente del Consiglio qualche mese fa aveva invitato a rompere il tabù su un Quirinale di destra. Oggi per il governo si apre una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì alla Camera è previsto il voto sulle chat di Del Mastro, con l'esecutivo che deve trovare la quadra anche su un decreto contro il caro carburanti.
In Cina 800.000 persone sono state evacuate in via preventiva per il violento tifone che si è abbattuto sulle coste della provincia di Guangdong. Le piogge torrenziali e i forti venti hanno colpito la città costiera di Weizhou. Secondo il China Daily si tratta del tifone più intenso che ha colpito il paese dall'inizio dell'anno. Il più forte è investire le aree a est dell'estuario del fiume delle Perle nell'ultimo decennio. Gravi danni e allagamenti anche nella città di Shenzhen.
In Francia è rimasto generalmente stabile il vasto incendio che da una settimana divampa nella regione sud-occidentale della Gironda. Per le autorità si tratta dell'incendio di più vaste dimensioni mai registrato in Francia. 220.000 persone sono state evacuate e le fiamme si trovano ora a 15 km dall'area metropolitana di Bordeaux. A fronte degli sviluppi positivi nel contenimento delle fiamme registrati nelle ultime ore, i vigili del fuoco avvertono che la situazione potrebbe peggiorare con le alte temperature fino a 40 gradi previste a partire da domani. Le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con 2 breaking news in Fipiri, code per incidenti di 5 km tra Ponte de Rei e Santa Croce, tra Empoli Est e Ginestra, il tutto verso Firenze. Quest'ultimo incidente è localizzato al chilometro 16, consigliamo di uscire ad Empoli Est e rientrare in Fipiri a Ginestra, dopo aver percorso una viabilità ordinaria. Per quanto riguarda l'autostrada in A1, quei attratti verso nord tra Valdarno e Firenze Sud e verso sud tra Via 1 Variante e Badia in A11. Per incidente 3 km di coda tra Chiesina e Pistoia e troviamo inoltre code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e Bivio con la 1, il tutto verso Firenze. Sempre in A11 coda per lavori all'altezza del Bivio 11, raccordo A12 provenendo da Firenze nelle due direzioni. In A12 1 km di coda tratti per lavori tra Bivio 12, raccordo A11 e Pisa Centro in direzione Livorno. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio, buon ascolto e buon viaggio.
FM 93.6, 98.9. Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare i tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
Rischio zero. La sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGL Toscana.
Prossima puntata martedì 28 luglio alle 9.
Quando una persona anziana inizia ad avere bisogno di aiuto, spesso la famiglia non sa da dove partire.
Sostegno Fragilità Anziani offre un primo supporto e orientamento alle famiglie per le persone anziane che affrontano una nuova situazione di difficoltà.
Una risposta vicina per non sentirsi soli.
Info al numero unico regionale 055 4383 000 o su regione.toscana.it/sostegnoanziani. Sostegno Fragilità Anziani è un'iniziativa della Regione Toscana.
Io credo nei miracoli che la gente può fare.
Sotto gli alberi degli orti civici di Santa Chiara a Lucca c'è qualcosa che non ti aspetti. È l'estate bastarda. Cinema, musica, spettacoli dal vivo e molto altro per vivere insieme questa calda estate. Dal 30 luglio al 2 agosto a Lucca Mai. Piccolo festival di fantascienza con talk, cinema, musica, installazioni e videoarte. Ospiti speciali Gary Frank e Maurizio Colombo. Un progetto dell'associazione Fermento con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Comune di Lucca. Seguici sui social.
Contro Radio.
Alle 8.37 minuti torniamo in Newsline, torniamo su Controradio con Giorgio Bernardini e salutiamo, come annunciato, il segretario regionale del Partito Democratico della Toscana, l'onorevole Emiliano Fossi. Buongiorno, ben trovato segretario.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Una mezz'ora di confronto, riflessioni, aggiornamenti. Allora partiamo da una priorità per il paese. Meloni al colle, il presidente del Senato Ignazio La Russa ci riprova, peraltro insomma un'ambizione non velata della stessa premier.
Ma appunto non è che si nascondono troppo, ormai il segreto è svelato, sta dietro questa volontà velleità della destra di impadronirsi del potere fondamentalmente, quindi sta dietro a tutte le scelte che sono state fatte o hanno provato a fare in questi anni di governo, non occupandosi minimamente dei problemi delle persone, perché i problemi avevano promesso di risolvere non ne sono stati risolti uno. Che sia uno, anzi, la situazione è peggiorata dal punto di vista economico, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della sicurezza, il tema tanto sbandierato da loro, al punto tale che nasce un altro fenomeno della destra, perché la destra ha fallito sulla sicurezza, e cioè Bannacci, ma loro interessa impadronirsi del potere e anche mettere in discussione le istituzioni democratiche per come le abbiamo conosciute in questi anni, cioè appunto dai tempi di Montesquieu, la separazione dei poteri, il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Loro hanno provato, come fa la destra in ogni parte del globo, a ridurre, a subordinare tutti i poteri all'esecutivo. Ci hanno provato con per esempio la controriforma della giustizia, per provare a subordinare il potere giudiziario al potere esecutivo, che è stata respinta con il referendum di qualche tempo fa. Ci hanno provato con il premierato e ci vogliono provare con questa forma di premierato surrettizio che c'è nella legge truffa elettorale. Formalmente hanno una serie di difficoltà e proveranno molto probabilmente a trasformare questa Repubblica in qualcosa di diverso rispetto a come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, perché il Presidente della Repubblica è sempre stata una figura di garanzia che certo aveva un percorso politico, ma per le sue caratteristiche non era smaccatamente uomo o donna di parte, ci proveranno sicuramente con l'operazione sulla Presidenza della Repubblica, che sia Meloni o qualcun altro di loro, tra l'altro proveranno sicuramente a immaginare una soluzione di una persona che ha una radice, una matrice che non affonda appunto le proprie fondamenta nella Costituzione repubblicana, cioè una matrice di chi non si è riconosciuto nei padri costituenti né chi, e in chi ha, come dire, ideato e approvato la nostra Costituzione repubblicana. Quindi dietro tutto la truffa elettorale c'è anche questo, c'è il tentativo di creare una maggioranza con un premio di maggioranza esagerato che permette a chi vince di poter decidere senza le minoranze e l'opposizione, quando invece sa benissimo che la Presidenza della Repubblica deve provare a ottenere un consenso il più ampio possibile appunto tra le forze politiche elette in Parlamento.
Al di là appunto delle dichiarazioni a margine di rassegne, no, estive, poi su questi contenuti volevamo confrontarci con lei, ma la riportiamo anche al territorio e alle notizie aggiornate di queste ore. Stiamo parlando di MPS. Nelle scorse ore gli enti locali e la regione hanno chiesto un incontro urgente a Giorgetti, ma leggiamo dalla Nazione di Siena la carta fusione per MPS Banco BPM. Giorgio, una mossa importante.
Sì, una mossa importante perché cambia evidentemente le carte in campo, non c'è più un'offerta di scambio da parte di una banca sull'altra, che poteva probabilmente anche complicare la situazione dal punto di vista occupazionale, ma proprio su questo, insomma, dandogli anche il mio saluto e il mio buongiorno al segretario, volevo coinvolgerlo, volevo chiedergli se alla luce di questa possibile fusione e anche, insomma, del colloquio con il ministro dell'economia, ci sono buone notizie per il territorio e per la banca senese.
Ma questo lo vedremo. Io resto vigile e continuo a lanciare un elemento di allarme per quanto riguarda appunto la tenuta da un punto di vista economico e quindi territoriale e anche da un punto di vista occupazionale lavorativo. È chiaro che c'è un confronto in atto, è chiaro che c'è un lavoro in itinere, però quell'elemento di preoccupazione in una situazione naturalmente ha visto cambiare radicalmente la prospettiva, il profilo e lo scenario su MPS ormai da qualche anno a questa parte in provincia di Siena e nella nostra regione e a livello di paese. Però ecco, l'evoluzione io proverei a evitare appunto facili entusiasmi o rassicurazioni semplici e continuerei a occuparmi con grande attenzione di una vicenda che non deve avere conseguenze impattanti, eccessivamente impattanti da un punto di vista appunto economico, territoriale e anche lavorativo.
Veniamo invece a Firenze, al caso Montedomini. Ormai da 10 giorni non si parla di altro sul territorio, sui vari fronti politico, tecnico, sociale, abitativo. Leggiamo dalla Repubblica di oggi del pressing di AWS Colone confronti della sindaca rispetto a un cambio dei vertici dell'APS. Ragionavamo con Bernardini in apertura di Newsline di una sorta di accerchiamento dopo la richiesta di sfiducia rispetto a il centrodestra su Funaro e il j'accuse di Renzi del fine settimana. Arriva anche questa posizione definita terremoto a sinistra. E il Partito Democratico, Fossi, rispetto a tutto questo?
Il Partito Democratico si sta occupando della situazione, in particolar modo il Partito Cittadino con il segretario Cianassi, in raccordo stretto all'amministrazione fiorentina e alla sindaca Funaro. Io credo sia una vicenda che sorprende e ha sorpreso tutti, è una vicenda che deve essere approfondita in maniera chiara e netta. Chiaramente credo ci focalizzi sul fatto che le regole devono essere definite in maniera più precisa, puntuale, perché non succedano vicende di questo genere né ora né mai più. E poi naturalmente l'amministrazione fiorentina, la sindaca verso la quale c'è la assoluta, completa e totale fiducia sia sui comportamenti passati, presenti e naturalmente futuri, faranno le scelte in merito, come dire, alla vicenda stessa e anche agli enti interessati. Quindi io credo che le forze politiche abbiano la legittimità naturalmente di chiedere anche quegli elementi di confronto e di chiarimento, perché così si fa quando ci sono vicende anche complesse, complicate, spiacevoli come questa. E naturalmente poi la politica e soprattutto chi amministra, con il sostegno della politica dei partiti e della coalizione, faranno le scelte conseguenti, anche perché credo ci sia un elemento importante che è quello della credibilità nei confronti delle politiche che il Comune di Firenze ha sempre fatto e che con la sindaca Fonaro sta facendo da un punto di vista sociale, ma anche rispetto a tutti i temi che hanno a che fare con il turismo, con l'abitare, insomma, che sono state appunto credibilità valorate dai fatti e dalle scelte chiare. E quindi credo che anche la sindaca, una volta che appunto avrà tornerà appunto a Firenze in maniera stabile dopo questo periodo appunto di legittima vacanza, appunto affronterà con le forze politiche le scelte da fare, però c'è la totale e assoluta fiducia nell'operato della sindaca e dell'amministrazione fiorentina. Questo lo voglio dire con chiarezza.
Se ho capito bene, insomma, a prescindere dalla fiducia che lei ha sempre dimostrato nella sindaca anche riguardo alle decisioni future, insomma, e ricordiamo anche i suoi interventi, insomma, strettamente politici a suo sostegno e la continuità con le politiche che Fonaro.
Con chiarezza e con nettezza.
Sì, che ribadisce con nettezza, quello che le volevo chiedere è questo: lei però pensa che sia, rispetto a queste credibilità, anche come suo punto di vista, utile mettere in discussione i vertici di Montedomini per capire, oppure secondo lei è una decisione che è affrettata, ecco, rispetto a quello che gli alleati chiedono?
No, io credo che appunto sia, come ho detto nel mio intervento, sia facoltà dell'amministrazione e della sindaca in primis fare le scelte conseguenti una volta che sarà valutata nel complesso la vicenda, e fare le scelte significa fare le scelte che diano piena chiarezza su tutta la vicenda. Quindi in questo si comprende tutto, si comprende anche un elemento di riflessione eventuale sui vertici, ma su questo credo sia importante che sia l'amministrazione in primis a scegliere, perché appunto quell'elemento della credibilità credo sia l'elemento fondamentale. Da lì poi discende tutto il resto, e quindi anche nel caso appunto la valutazione sull'operato di chi ha ruoli di responsabilità, ha avuto ruoli di responsabilità.
Chiaro. Invece sulla la mossa di Renzi che ricompare, no? Dopo la vicenda dello stadio e le sue conferenze stampa sul territorio, torna nella sua città per intervenire sul caso Montedomini, e come lo legge? Un attacco nei confronti di Nardella, l'ennesimo, tornare invece su una vicenda che, ricordiamo, quando era sindaco Renzi nel 2011 ci fu già un caso Montedomini, che però riguardava, diciamo, al contrario, una gestione del patrimonio immobiliare che veniva definito svenduto, in quanto si parlava di 580 euro mensili di affitti di alcuni appartamenti, e c'era una visione ancora non turistica di questi famosi, no, 11 appartamenti che poi hanno trovato la postilla dello statuto questa possibilità di essere destinati ad affitti brevi. In tutti questi anni la riflessione sugli affitti turistici e sul patrimonio immobiliare è sicuramente cambiata a Firenze, stante anche i contraccolpi del turismo e della gestione immobiliare sul nostro territorio. Ma politicamente la mossa di Renzi come la legge?
Ma allora, come la leggo e qual è il significato della mossa di Renzi lo dovete chiedere al diretto interessato, e quindi a Matteo Renzi. Non mi sfugge che ci sia un elemento di contrasto esplicitato più volte tra Renzi e le amministrazioni del passato di Firenze, in particolar modo guidate da Dario Nardella. Quindi, però, quella è una vicenda che dovete chiedere al diretto interessato ed eventualmente ai diretti interessati. Io, per quanto riguarda anche l'operato del sindaco Nardella, ho sempre detto che c'è sempre stata stima e apprezzamento per l'operato del sindaco Nardella, che ribadisco. Al tempo stesso credo sia utile uscire dalle polemiche e dagli elementi di contrasto di questo tipo, invece portarla sul tema che c'era anche nella sua domanda. Cioè, io penso che l'elemento positivo di evoluzione degli ultimi anni, soprattutto degli ultimissimi anni, sia un elemento di riflessione vero che abbiamo iniziato, è stato iniziato, e su questo c'è stato un elemento di protagonismo dell'amministrazione fiorentina, anche del PD fiorentino e del Partito Democratico in generale, su che tipo, che idea, che modello di città debba essere Firenze, e naturalmente in generale le città che vivono anche e soprattutto di turismo, e cioè se il modello che abbiamo portato avanti fino ad oggi tra luci ed ombre, tra aspetti positivi e aspetti meno positivi, sia quello che ancora deve affermarsi. Io penso di no, penso che ci sia bisogno di un elemento di maturazione, e che naturalmente, per esempio, appunto, il turismo certo è una fonte fondamentale di economia delle nostre città e della città di Firenze, ma non c'è soltanto quello. E soprattutto il turismo debba essere regolato, perché non ci possono essere fenomeni come appunto quelli che hanno a che fare con l'invasione dei turisti, con il cosiddetto fenomeno dell'overtourism, che poi generano tutta una serie di elementi distorti anche, diciamo, nel funzionamento dell'economia stessa, con per esempio attività economiche che partono da legittime tentativi di mettere a reddito magari la casa ereditata dai parenti o dalla nonna, e le trasformano invece in attività economiche molto più ampie che fanno concorrenza ad altro tipo di attività economiche.
Vicende, storie, riflessioni che abbiamo ampiamente trattato. Esatto. Abbiamo nominato.
Però questo lo voglio dire.
Sì.
Lo voglio dire perché noi abbiamo provato a invertire la rotta, perché la legge che la Regione Toscana ha approvato 2 anni e mezzo fa sul turismo per contrastare il fenomeno overtourism è un unicum in Italia, che tra l'altro è stato impugnato dalla destra di governo. Questo vuol dire che noi ci accorgiamo quando le cose magari debbono essere corrette, dove c'è anche una responsabilità nostra. La destra continua ad individuare invece un modello diverso. Quindi mi fa ridere francamente l'atteggiamento della destra, che predica bene e razzola male.
Ecco, e quindi torniamo al discorso poi della credibilità, nel senso che poi non devono uscire cose di questo tipo che vanno a minare anche il lavoro che viene fatto, anche correttivo rispetto a insomma precedenti impostazioni. Quindi grazie Fossi per aver anche, diciamo, chiuso questa riflessione. Però abbiamo nominato lo stadio, ci torniamo perché sono momenti importanti. Domani un nuovo summit, la proposta della Fiorentina di concessione fino al 2117, quindi i famosi 90 anni. Come la valuta e con quali garanzie in caso?
Ma io credo che allora, nel dettaglio naturalmente dobbiamo conoscere tutti gli elementi specifici, quindi non mi sento di entrare troppo nel dettaglio, per rispetto appunto, avendo fatto l'amministratore, so bene che definire accordi di questo genere è un elemento complesso e laborioso. Io penso che quella può essere un'opzione utile, una strada potenziale e interessante da percorrere, perché appunto si definisca in modo appunto definitivo, scusate il bisticcio di parole, la vicenda stadio, che è una vicenda importante che interessa i cittadini di Firenze, i tifosi, le tifose della Fiorentina. Ma mi pare che su questo fronte l'amministrazione Funaro abbia impresso un'azione, un attivismo importante e anche ritrovati rapporti, diciamo, virtuosi, positivi tra Fiorentina, Associazione Calcio Fiorentina e amministrazione comunale possano lasciar ben sperare da questo punto di vista che si trovi un epilogo positivo e appunto i lavori dello stadio procedano secondo i tempi e le modalità e appunto Firenze abbia quello stadio che si merita.
Quello stadio che, insomma, lei vuole frequentare, segretario. Senta, la faccio uscire, se vuole, insomma, dalle responsabilità politiche indirette, e invece la faccio entrare su quelle dirette, se lei crede, cioè sul suo corso della sua nuova segreteria, insomma, su questa fase 2 che lei proprio qui a Controradio aveva annunciato una mattina di qualche mese fa. Ebbene, insomma, le chiedo subito una domanda a bruciapelo. Diciamo, due delle figure principali della prima segreteria sono importanti assessori, insomma, mi riferisco a Giorgio a Blasi, delle realtà comunali di appartenenza. Sarà l'ora per loro di cedere il passo, questa fase 2 li vedrà coinvolti oppure no? Oppure, insomma, ci dica qual è la ratio della formazione di questa nuova segreteria unitaria, oramai possiamo dirlo, no?
Sì, intanto lo stadio lo frequento quando posso con partecipazione, perché insomma si sa bene qual è, dove batte il mio cuore. Ma a parte questo, intanto la saluto affettuosamente e cordialmente, ricambio i saluti di poco fa, anche per la domanda, perché non mi farà litigare con i miei amici e compagni di strada
Giorgio
e Blasi. No, che fanno benissimo, intanto fanno benissimo il loro mestiere pro tempore di amministratori comunali. Andrea impegnato da ormai qualche anno, essendo un assessore bravissimo, con materie complesse che segue con estrema attenzione, e Diego da poco vice sindaco di Prato, e credo già abbia fatto vedere appunto di che pasta è fatto. Ma io penso che noi la fase 2 l'abbiamo già iniziata dal momento in cui appunto abbiamo deciso di proiettarci con forza verso gli appuntamenti che avevamo di fronte. Abbiamo affrontato in modo, credo, costruttivo e positivo, con risultato positivo, le elezioni amministrative di quest'estate, con i risultati appunto a saldo positivo, come la riconquista della città di Pistoia in particolar modo, ma anche risultati nelle altre città, insomma non ci torno troppo sopra. Però per noi uno degli elementi centrali era riconquistare appunto, riniziare a riconquistare quei capoluoghi che erano stati perduti negli anni passati, e Pistoia fa parte di questo. Anche la riconquista di Prato ha uguale valore, perché Prato, come lei ben sa, Bernardini, ha vissuto vicende, come sappiamo tutti, dolorose negli ultimi tempi, quindi non era per niente scontato. Poi naturalmente noi andiamo avanti in questa direzione che ci proietta verso appunto le elezioni politiche del 27, rispetto al quale abbiamo fatto un lavoro, stiamo facendo un lavoro importante per farci trovare pronti e per dare il nostro contributo fondamentale come Toscana al campo largo, come l'abbiamo fatto nelle elezioni regionali. Siamo stati la regione che ha dato slancio al campo largo dopo le sconfitte alle regionali precedenti. Nelle altre regioni è passato dalla Toscana il crocevia fondamentale per rafforzare e rilanciare il campo largo, e poi successivamente l'ha vista lo stesso coalizione politica vittoriosa in Puglia e in Campania. Quindi ci sentiamo questa responsabilità addosso di dare nuovamente un contributo fondamentale per la formazione del campo progressista e riformista alle elezioni politiche del 27, questa volta. In questo senso, naturalmente, il lavoro che stiamo facendo è per costruire da qui a brevissimo una segreteria nell'idea che abbiamo unitaria. Le persone naturalmente le diremo e le confronteremo nel partito. Non è che annuncio oggi la segreteria con le persone che ne faranno parte, però sicuramente sarà una segreteria unitaria, solida e capace di affrontare queste sfide importanti che abbiamo di fronte, questo sì.
Segretario, ma prima di agosto oppure ci ritroviamo a settembre con l'organigramma, diciamo?
Ma diciamo che tra agosto e settembre, via.
E allora, noi siamo verso la conclusione, non abbiamo ancora nominato il presidente Giani, segretario Fossi, lo lasciamo lavorare, lo lasciamo anche farsi i suoi tuffi ormai memorabili nei fiumi, negli stagni, e come insomma anche lui ha diritto a delle pause in queste campagne elettorali permanenti che vi coinvolgono e ci coinvolgono, ahimè, tutti e tutte.
Ma a battuta gli ho detto, quando ci siamo incontrati per la venuta di Elly Schlein alla festa dell'unità di Bagnarripoli a Mondeggi, eravamo lì a aspettare la segretaria con Eugenio, gli ho detto: Eugenio, ma come fai ora? Qui non c'è, coinvolgendo anche il sindaco Pignotti, gli ho domandato se c'era uno spicchio d'acqua, una pozza, un qualcosa che potessi buttare, perché ormai ci ha abituato tutti i giorni. Però naturalmente è una battuta simpatica rispetto a una persona che a quale mi lega non solo stima, ma anche conoscenza e affetto, diciamo, ormai pluriennale. Quindi io credo che Eugenio, la regione stia governando bene, ci sia impegno forte su tutta una serie di fronti. Naturalmente noi siamo la Toscana e dobbiamo dare quel surplus in più in termini di forza, di innovazione, di governo, per come dire, essere naturalmente al pari delle attese che ci sono a livello locale a livello nazionale, ma questo è lo sforzo che stiamo affrontando, provando ad affrontare insieme in un rapporto virtuoso tra partito e istituzione regionale, così continuerà ad essere.
Sono le 9 in punto, le strappiamo però, se lei è disponibile, ancora un minuto che riteniamo doveroso di riflessione per comprendere quello che sta succedendo, tornando un po' all'inizio, la riflessione sulla sicurezza anche che facevamo rispetto al caso Fakir di Bologna e al di là del lavoro della magistratura, rispetto in parallelo purtroppo anche nella narrazione al caso Roggero e anche alla questione dei minori che per quanto riguarda il provvedimento che estende la possibilità di dichiararli punibili tra i 14 e i 18 anni ci pone in una situazione sociale, segretario Fossi, non so se concorda, di cortocircuito tra legittima difesa, garantismo, giustizialismo, giustizia fai da te. Questo è molto pericoloso. Noi abbiamo citato in apertura questa mattina un caso a San Vincenzo di un senza fissa dimora che pur aggredendo con un coltello, insomma, passanti davanti a un supermercato e gli stessi vigili, è stato ferito perché un vigile urbano gli ha sparato. Sembra però essere sempre più frequente questa modalità di azione e reazione.
Sì, mi associo alla preoccupazione che c'era dentro la sua domanda. Insomma, questo purtroppo è il magnifico, o meglio orribile, mondo che ci consegna la destra, perché non c'è dubbio ci siano ansie, aspettative, timori, preoccupazioni nella nostra società. Questo è innegabile che questi sentimenti siano presenti, e con forza e con nettezza, forse maggiore rispetto a stagioni passate, che anche noi più o meno siamo della stessa generazione, abbiamo vissuto. Però non c'è dubbio che affrontarli in un modo o in un altro fa la differenza, e credo che la destra stia cercando di avvelenare pozzi, sta cercando di sfruttare queste vicende, sta cercando di alimentare queste paure senza risolverle, ve lo dicevo poco fa in una delle mie valutazioni, provando a speculare, a strumentalizzare e quindi a investire nell'economia della paura. La destra ha prosperato soprattutto in questi anni recenti su questo, e quindi da lì derivano i fenomeni anche politici, no? Se pensiamo bene, c'è stato il fenomeno Salvini, che poi ha visto la fase calante, poi c'è stato il fenomeno Meloni, e ora c'è il fenomeno di questo nuovo idolo della destra, che è l'ex generale Vannacci, e poi ce ne sarà un altro, oppure spero che ci sarà una fase in cui appunto l'economia della paura non è più non frutterà così tanto. Allora costruiremo un contesto, un mondo, una società diversa, dove appunto alle ansie, alle aspettative, ai bisogni di protezione si rispondano con politiche vere, perché se noi miglioriamo le politiche del lavoro, le politiche dell'economia, le politiche sociali e sanitarie, le politiche della scuola, allora forse costruiamo un contesto diverso. Io credo si debba spostare molto su questo. Poi c'è naturalmente anche il tema della sicurezza, dell'ordine pubblico, della legalità, però intanto cominciamo a parlare di quale risposte noi sociali, economiche possiamo dare a queste ansie, a queste aspettative. E mi pare che invece qui si vada in una direzione assolutamente contraria, ripeto, non risolvendo il benché minimo problema che attanaglia le persone, ma anzi speculando e investendo su quello.
9:03, ringraziamo e salutiamo il segretario del Partito Democratico.
Grazie
della Toscana Fossi. A questo punto ci risentiremo a settembre, segreteria annunciato.
Volentieri.
No, ma insomma
con la segreteria.
Grazie Fossi, buona giornata e buon lavoro.
A voi.
Allora Giorgio Bernardini con me in studio per commentare proprio a caldo non tutti i capitoli che abbiamo affrontato con Fossi, ma sicuramente dal punto di vista politico c'è stata una blindatura del ruolo di Funaro e anche della strategia dell'amministrazione rispetto a Montedomini, alla gestione degli affitti turistici.
Ancora una volta uno schema di difesa da parte del segretario Forte, anche della sindaca e dell'impianto che l'ha portata politicamente a governare. Certamente però ho sentito nelle parole del segretario anche la necessità di una riflessione possibile proprio rispetto a una valutazione sui vertici che deve operare la sindaca, ma insomma a cui il segretario si è mostrato abbastanza aperto, mi è sembrato.
Anche perché diciamo veniamo da un'estate scorsa di Cubi Neri, arriviamo a quest'estate di Montedomini, non è che ogni estate c'è un picconamento sul fronte credibilità che poi rafforzi un secondo mandato di Funaro, al di là delle responsabilità credibilità, ecco.
Hai pronunciato quella parola che il segretario pronunciava, quella sulla credibilità, che secondo me è centrale rispetto a questa riflessione politica. Paradossalmente, proprio insomma, mentre parlavamo di Giani, riesce un riformista, insomma, anche convinto come Eugenio Giani, a dare credibilità all'azione politica che viene ispirata dallo, insomma, dalla segreteria schleiniana, con le leggi che lo stesso Fossi citava, e vorrebbe in questo modo il segretario dare una blindatura politica anche a Funaro, con una credibilità che però va costruita su scelte importanti.
Torneremo a riflettere su questo nei nostri prossimi spazi informativi. Ringrazio Giorgio Bernardini per essere stato con noi. Noi ci risentiremo sulla vicenda H, immagino.
Certamente, oggi, nelle prossime ore. Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
Tre borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato.
Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
Un nuovo viaggio del Controradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán, fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027, in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
I 10 luoghi iconici della Toscana che devi assolutamente vedere.
Tre borghi segreti che nessuno ti ha mai raccontato.
Lascia che per una volta sia la Toscana a scorrere davanti a te.
Con Destination Tuscany scopri come muoverti in autobus in modo facile e sostenibile, senza pensare a traffico, parcheggi o ZTL.
Tu scegli la destinazione, al resto ci pensiamo noi. Destination Tuscany, la tua visita in Toscana guidata.
Scopri di più su at-bus.it/destinationtuscany.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, 2 VIP experience per 2 persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2026, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Controradio.
9 passate da 10 minuti, cambiamo pagina, occupiamoci dell'annata agraria 2025 in Toscana, lo facciamo grazie alla nota congiunturale di IRPET a cura della ricercatrice Sara Turchetti, che salutiamo, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Un aumento dei prezzi di diverse produzioni, contenimento dei costi di alcuni input hanno sostenuto l'agricoltura toscana. Che fotografia però ci restituisce anche in prospettiva come tendenza e anche per poi gli utenti, consumatori finali?
Allora, diciamo, rispetto a un contesto internazionale chiaramente un po' difficile, l'agricoltura toscana tiene grazie anche al fatto, insomma, di una ripresa lieve dell'aumento dei prezzi, a cui non ha corrisposto appunto un aumento dei costi. Chiaramente ci sono differenze tra le varie filiere e bisognerà anche vedere, insomma, come evolverà la questione dell'energia, che per il 2025 era ancora, insomma, il prezzo dell'energia era ancora basso, però bisognerà vedere, insomma, se si alzerà poi nel corso dell'anno, ecco.
Quali sono le filiere più in sofferenza, Turchetti?
Allora, diciamo, sicuramente la parte cerealicola quest'anno un po' si è ripresa, però insomma lo scorso anno c'era stato un crollo notevole e quindi la ripresa di quest'anno non è stata proprio, non ha compensato quelle perdite, soprattutto in termini nominali, nel senso che i prezzi dei cereali dopo una stagione di crescita quest'anno, insomma, sono rimasti bassi e quindi, nonostante l'aumento in termini di volumi, non è stato compensato appunto da un aumento in termini di valore. Va molto bene la carne. Quest'anno va molto bene, soprattutto spinta appunto dai prezzi, e continua ad andare bene l'olio, sia in termini di volume, meno in termini di prezzo, però è anche vero che, insomma, esce da una stagione in cui i prezzi dell'olio sono aumentati moltissimo, e meno bene il vino, che però, insomma, l'anno scorso era andato molto bene, quest'anno c'è stata una lieve riduzione, però rientra, diciamo, nel normale, una volta che c'è stata una crescita notevole come quella dell'anno scorso.
Dicevamo che il 2025 è stato il quarto anno più caldo in Italia dall'Ottocento, in Toscana dal 55. Prevedibilmente faremo una riflessione analoga poi sul 2026 con evidenti poi ripercussioni anche in questo ambito.
Sì, chiaramente quello è l'elemento fondamentale, ormai direi strutturale, dell'andamento dell'agricoltura, che deve fare i conti appunto con un clima sempre più, anche proprio sempre più difficile da prevedere. E diciamo, nel 2025 in realtà il fatto che è vero è stato molto caldo, ma è anche vero che c'è stata una piovosità sopra la media, che insomma ha contenuto in qualche modo lo stress idrico. Nel 2026 andrà visto, perché in realtà forse la piovosità è stata minore, e quindi questo favorisce non solo l'aumento della domanda d'acqua, ma anche la diffusione di parassiti che stanno colpendo in particolare appunto i vitigni, che già si trovano in una situazione non proprio semplice in questo momento.
Grazie a Sara Turchetti di IRPET per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
A voi, buona giornata. Small town, of the small communities.
small town and people let me be just what I want to be. Town. Still hayseed enough to say, look who's in the big town. My bed is in a small town. Oh, that's good enough.
Alle 9 e 16 minuti nella nostra newsline vogliamo avviarci alla conclusione raccontandovi però una storia che parla d'amore, cura, presenza quotidiana ben oltre la malattia e il trascorrere del tempo. È quella di Edward, 88 anni, di origine inglese, che ogni giorno percorre a piedi 5 chilometri per raggiungere l'RSA, la Mimosa di Campi Bisenzio, dove da alcuni mesi vive la moglie Anna Maria, colpita da un grave decadimento cognitivo. 65 anni di vita insieme, e anche se lei non riesce più a parlare, lui continua a starle accanto tenendole la mano, cantando le canzoni popolari toscane, trasformando ogni visita in un momento di relazione. Una presenza che gli operatori della struttura considerano parte integrante del percorso di cura. La Mimosa è gestita dal consorzio Zenith, realtà toscana che opera nei servizi sociosanitari e assistenziali e che vede nei legami affettivi un elemento fondamentale del benessere delle persone fragili che ha in cura. Insomma, una storia che racconta come anche dentro una RSA l'umanità e gli affetti possano fare la differenza. Sandra Salvato ha sentito e ha parlato per noi con Edward e con Cecilia Cardoso, animatrice della Mimosa.
Come sta affrontando lei questo percorso?
All'inizio non bene, ma io comunque mi sto abituando. Vengo generalmente 2 volte al giorno. Vengo la mattina a piedi dalla casa mia e il pomeriggio generalmente con la macchina. E quindi mi sto abituando a questo nuovo regime, questo nuovo modo di vivere. Devo dire, per i 2 anni precedenti mia moglie frequentava un ambiente per anziani che hanno delle difficoltà di vario tipo, molto vicino a qui, c'è sempre a Campi. E lo portavo la mattina con la macchina, lasciavo la macchina lì, tornavo a piedi a casa e poi ritornavo sempre a piedi la sera per riprendere mia moglie. Quindi ero un po' abituato a questo tipo di camminata.
Che valore dà al tempo in questa situazione?
Io sono molto contento di stare insieme a mia moglie, però purtroppo non riesco a fare le cose che facevo prima. Io faccio il pittore e disegno, quando trovo qualche minuto disegno, ma purtroppo non riesco a fare le cose che avrei piacere di fare. E poi suonavo un po' il pianoforte, ma anche questo non riesco a trovare il tempo per farlo. Nonostante ovviamente i dispiaceri di non poter fare certe cose, però siccome ci stiamo avviando verso la fine, allora io penso sempre al dopo, al mio decesso, al decesso di tutti coloro che hanno la mia età, se non andrà meglio o andrà peggio. E io dico, bisogna far sì che il mondo vada meglio. Dobbiamo avere fiducia nei nostri figli, fiducia nell'umanità. Io credo di non aver perso questa fiducia.
Io immagino che questa fiducia lei la trasformi anche in parole d'amore e di grande sostegno quando incontra sua moglie. Che cosa le racconta?
Ora purtroppo ho difficoltà nel raccontare le cose a mia moglie. Io gli dico, guarda, ho parlato con un figlio, ho parlato con l'altro figlio, sono proprio contento di stare accanto a lei. Quando lei dice qualche parola io mi sforzo di capire che cosa sta dicendo. Lei riesce forse a dire 2 o 3 parole. parole che hanno un senso. Ho visto che mia moglie, da quando è qui, è meno agitata di quanto non fosse prima del suo ricovero qua, e quindi sono contento. Ovviamente lei purtroppo è molto sacrificata perché non ha la famiglia accanto a sé. D'altra parte io penso che mia moglie sia contenta di avere la compagnia degli altri ospiti.
Quanto è importante la relazione, la continuità affettiva, lo stare insieme in una situazione di questo tipo?
Non so quanto è determinante per la felicità di Anna, però devo dire che io sento questa necessità. Se mi ammalassi e non riuscissi a venire, a me piacerebbe moltissimo.
Bellissima testimonianza d'amore, che certo è una cura nella cura, come la state vivendo.
È una storia che ci colpisce come persona, ma anche come lavoratrice che da 10 anni lavora in RSA. Vedere una persona a questa età che tutti i giorni, da lunedì a domenica, e nonostante sia caldo, nonostante sia freddo, con pioggia, è presente, no? È presente per stare con la sua moglie, no? E questo parla del grande amore che c'è stato e che c'è ancora. Questo amore che è presente nonostante l'età, nonostante la patologia, nonostante le distanze.
Si parla dell'RSA come fossero un po' destinazioni finali, no? Dove non si accenna all'umanizzazione dell'istituzione, alla vita che attraversa queste pareti e che arriva lì con il suo carico di vissuto nonostante queste patologie. Come si può spostare lo sguardo in questa direzione invece?
C'è tanto lavoro da fare. Purtroppo c'è un stereotipo dell'RSA, no? Come un posto, come tutti sanno, isolato, di sofferenza, e allora a volte la sofferenza non si vuole vedere, non si può avvicinare, però la sofferenza c'è, bisogna essere capace di approcciarsi, non per il verso della paura ma dell'accoglienza, no? E umanamente si cerca di andare su questo fronte, no? Di saper accogliere anche il dolore di una storia che cambia direzione, no? Per cui accompagnare anche i familiari in questo senso, di intanto di essere presente, no? Di ascoltare, di dare tempo, cioè di saper vivere il presente.
Strangers, I watch. Cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you. On this heart is
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
La sparatoria avvenuta ieri sera durante un festival gastronomico a Seattle. Due persone sono rimaste uccise sul posto, in ospedale è poi deceduto uno dei quattro feriti. Un sospetto aggressore è stato arrestato.